vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
E benvenuti tra rifiuti, decima puntata.
Ce l'abbiamo fatta.
Doppia cifra.
10 come i comandamenti, 10 come i contimenti se ci vedi doppio, 10 come 7 più 3.
Lillula lulla.
Passano le puntate, ma anche questa volta purtroppo ci tocca iniziare con una notizia che non vorremmo riportare. Baraccopoli va a fuoco, muore un migrante, Reggio Calabria, un'altra vittima a dicembre, il terzo caso ogni un anno nel Reggino. E il ministro Salvini, la sgomberiamo, basta con abusi di legalità. Si tratta appunto, la baraccopoli in questione è quella di San Ferdinando, cioè appunto uno spazio abusivo abitato da braccianti agricoli che lavorano nei campi nella raccolta dell'arance e dei pomodori, appunto questa è la terza morte che accade, e come negli altri casi il ministro dell'interno non trova di meglio da fare che lamentarsi, diciamo, per l'illegalità, dare la colpa a chi ha scelto di rimanere nella tendopoli e di non andare invece nei campi regolari autorizzati dal governo. cosa che invece appunto è una scelta di dignità se uno si va poi a guardare anche i comunicati di questi lavoratori dei agricoli dei campi, che appunto contrariamente appunto al giornale in cui sono solo un numero, comunque una voce muta, hanno la loro forza per dire le cose come stanno. E vabbè, questa insomma è la prima notizia. Fra l'altro fa un po' a paio con una pubblicità che vediamo sul Corriere della Sera, in cui c'è questo nuovo libro di Goffredo Buccini, Ghetti, da Milano a Palermo, un viaggio nelle periferie di nessuno sull'ordine a guerra civile. I più invisibili non sono i 600.000 migranti che tutti cercano, sono i milioni di italiani che tutti hanno sempre ignorato. E quindi vediamo anche su un giornale appunto nazionale, tra virgolette progressista, come viene sdoganato il clima di odio verso gli immigrati, no? Che vengono visti come privilegiati anche quando sono appunto nelle baraccopoli. E vabbè, chi ha creato anche questo clima è anche il carissimo Umberto Bossi, che vediamo invece questo articolo Corriere della Sera del 16 febbraio essere stato ricoverato in ospedale. Bossi è stabile, la cautela dei medici, il figlio forza papà, hai la testa dura. E a noi ci sembrava invece che di duro avesse qualcos'altro ai tempi, ai bei tempi.
Quindi facendo uno più uno,
diciamo che è una testa di cazzo, ecco,
ci siamo
così. Poi fra l'altro anche c'è il governatore Fontana che dice nessun danno neurologico. Fontana forse un po' troppo ottimista, però...
ma anche perché parte da un livello per cui, cioè, stiamo tutti bene a confronto di Fontana. E poi si continua, nessuno mi ha cercato neanche per uno spot, che fatica all'UNESCO. A parlare è il buon Lino Banfi, che viene intervistato sul Corriere e ci regala un bel po' di perle. Intanto nessuno l'ha chiamato, non conosce nessuno, non l'ha cagato nessuno. Mi sono presentato alla commissione e gli ho detto: ma che vogliamo fare? E la commissione gli ha spiegato: ci siamo trovati una volta nel 2017, una volta nel 2018 e ci troveremo una volta anche nel 2019. La risposta di Lino Banfi: porca puttana! Questo è quello che ha pensato. E continua che le prime cose che vorrebbe portare sotto patrimonio dell'UNESCO riguardano tutte il cibo. Punta molto alle orecchiette con le cime di rapa come patrimonio dell'UNESCO. E tra l'altro c'è anche un collegamento, perché suo figlio ha una orecchietteria ed è proprio in orecchietteria che ha conosciuto il grande Luigi Di Maio, nella sua orecchietteria. Pensa a te, che storia.
Parla dell'UNESCO, mi chiedo io, cioè, se lo cucino io poi cosa, cioè, se lo cucino male c'è una multa? Una
roba certamente vengono a controllare se sei stato dentro i canoni, se hai rispettato la tradizione. E continua parlando delle critiche che gli hanno rivolto per la sua ignoranza a riguardo della nomina come ambasciatore dell'UNESCO. Lui dice: ma io ho studiato, ho fatto un pezzo di seminario dove ho studiato latino, greco, filosofia, e poi perché ha smesso? Poi una ballerina molto buona, lo dice lui, e gli ha fatto l'occhiolino e sono scappati insieme, e vaffanculo, la figa ha vinto.
A volte basta un occhiolino.
Eh sì, e quindi bene, questa è la storia di Lino Banfi per adesso all'UNESCO.
Of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, 'cause that's where the ranger's gonna be.
E i Texas Ranger, o meglio i Ranger, non ci sono solo in Texas e non ci sono solo in televisione, ma per la gioia di grandi e piccini sono anche nelle nostre città, ad esempio a Verona. Li puoi trovare in giro per le strade e pure sull'Adige. Questo è un articolo del 15 febbraio dell'Arena di Verona. Sbarco e giornata speciale per 12 Ranger. E vabbè, proprio per chiarire un po' l'equivoco, non si tratta appunto dei Walker Texas Ranger, ma di un reparto speciale dell'esercito, meglio un reparto speciale degli alpini, alpini paracadutisti praticamente.
Ah.
E l'articolo insomma dice: resterà la loro missione più facile, sbarco dai gommoni a Castelvecchio e marcia verso Palazzo Carli. Poi la cerimonia, ma la ricorderanno per la vita i 12 ex allievi di un corso, 2 anni di prove estreme per mente e fisico, da ieri Ranger, soldati d'élite dell'esercito. È una sua scelta, ci inorgoglisce, preoccupa, confessano Elena Lorenzo, genitori di uno dei laureandi. Ma questo mondo ha bisogno anche di ragazzi così. Questi insomma.
Quindi questi sono arrivati, sono scesi dal barcone e nessuno li ha fermati.
Nessuno li ha fermati.
Nessuno li ha sparato.
L'arena ci tiene a dire lo sbarco pacifico sulla sponda dell'Adige, nella didascalia, che mostra questi appunto i giovanotti, i nostri ragazzi in divisa, che scendono armati di tutto punto e marciano sul ponte di Castelvecchio. E vabbè, ci sono tutta una serie di piccole chicche, tipo i 5 minuti per fumare concessi dal comandante dopo l'arrivo dal fiume, il fatto il professore, cioè il comandante del corso, che li toglie con gesto secco il berretto nero di lana, gli stringe la mano e li manda a ricevere quello strano inimitabile cappello alpino distintivo del corpo e il pugnale con la matricola personale incisa. E poi vabbè, insomma, tutto un po' un ricostruire anche chi c'era, chi non c'era in questa giornata. Ovviamente c'era il sindaco Sboarina, il presidente della provincia Scalzotto, il questore Ivana Petricca, i comandi di tutte le forze dell'ordine, i parenti, gli amici, le fidanzate, fra l'altro era San Valentino, quindi dice appunto un San Valentino un po' speciale, eccetera eccetera. Soldati che di solito operano con i volti coperti del passamontagna e si offrono ai video girati da sorelle morose, incuranti del freddo di un San Valentino singolare e memorabile. 7 bandiere fanno compagnia al tricolore di guerra, 15 medaglie, del quarto alpini paracadutisti, Afghanistan, Libano, Somalia, Niger, Libia, Iraq e... e Antartide, attenzione, i teatri in cui vanno a vario titolo sono impegnati i Ranger. La formula è secca, numero, chiedo il permesso di inquadrarmi, numero, nel senso il numero del militare, permesso accordato, replica comandante. E vabbè, questo insomma, questo articolo ci mostra un po' come nelle nostre città la presenza militare sia sempre più visibile, sempre più sfacciata, sempre presentata appunto come motivo d'orgoglio, quando insomma da essere orgogliosi c'è ben poco di quello che fanno i militari in giro per il mondo. Ma sono tante le iniziative insomma che riguardano i militari.
Sì, questi giorni ci hanno regalato altre presenze di militari in città, in questo caso il terzo stormo in Piazza Bra con l'ospedale da campo. Il terzo stormo di Villafranca, aeronautica militare, è stato in Piazza Bra il 16 febbraio, pochi giorni fa, per la campagna Non sono un bersaglio, voluta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa. E il terzo, guidato dal colonnello Francesco De Simone, allestirà un ospedale da campo come se fosse un presidio sanitario appena attaccato in uno scenario di guerra. Ci saranno anche un'ambulanza militare e una blindata. Medici e infermieri dell'aeronautica illustreranno ai cittadini le attività di supporto umanitaria assicurate dal terzo stormo durante l'operazione di sostegno della popolazione civile. Quindi insomma, nonostante abbiamo un po' dei dubbi sulle, diciamo, aiuti umanitari che possono portare questi corpi, e vabbè, ce lo mostrano in Piazza Bra.
Ma continuiamo un po' a parlare di militari, perché insomma anche dopo ci ha scritto una mail un affezionato ascoltatore, Federico di Piazza Bra si firma, che dice appunto: no, basta tutte queste polemiche inutili sui nostri ragazzi in divisa, non date onore alla bandiera italiana, all'attività che fanno per difendere il nostro paese dalle minacce. Insomma, noi a Federico di Piazza Bra vogliamo anche appunto andargli un po' incontro, e quindi leggiamo per la prima volta con grande onore, cercheremo appunto di essere all'altezza, una rivista che è proprio fatta da chi ha prestato servizio nell'esercito italiano, cioè
da chi lo sa,
l'Alpino, che è la rivista dell'Associazione Nazionale Alpini. Ah. E di cosa si parla sull'Alpino?
Di alpini,
esatto. Sembra banale dirlo, ma è così. E abbiamo allora l'editoriale che ricorda un alpino morto, in cui si dice:
È morto.
La notizia mi arriva su WhatsApp, quattro parole lapidarie, è morto, tizio Caio, mi rifiuto di crederci, penso a uno scherzo, magari per vedere come reagisco. Ho in subordine una fake news, chi mi dà la notizia mi conferma che purtroppo è così, risponde Jet emotivamente in subuglio, a volte è un rompi, ma mi viene da piangere. Perché si sa appunto, gli alpini sono fatti così, persone burbere, ma dal cuore d'oro. E fra l'altro un po' a stereotipo l'articolo finisce con ricordando questo alpino morto, dicendo che appunto era... aveva l'animo sempre in fermento come un bicchiere di prosecco.
Insomma, poeta.
Ricordo alpino. Ma poi appunto si spazia anche su altre cose. Se guardiamo le lettere al direttore, abbiamo una Giovani d'Oggi, il nostro mensile, Italiani due volte, in cui si parla ovviamente ancora una volta delle foibe e dei caduti, dei martiri, delle foibe morti per essere italiani, eh? E via dicendo di scempiaggini, i limiti delle democrazie, l'articolo fra l'altro... che non vogliamo approfondire perché è un po' così. Ieri nemici, oggi fratelli sulla prima guerra mondiale. Un vecchio d'anagrafe boccia di spirito. Un'altra lettera alla dittatura comunista sui crimini del comunismo. Un lavoro meticoloso, interessante questa lettera, perché è di un alpino che dice, io scrivo al direttore e dice: caro direttore, io le ho mandato un sacco di materiale che ho scritto io, analisi che ho fatto, documentazione sulla prima guerra mondiale, trincee, quando l'altra volta ci siamo visti ho anche provato a fermarla ma lei era in mezzo alle autorità, non sono riuscito a parlarle, così. E il direttore gli scrive: caro amico, per ovvie ragioni di spazio non mi è possibile pubblicare il tuo lavoro prezioso e meticoloso, ma ne faremo tesoro tenendolo tra le informazioni di un ricercatore storico a quale tu sei, grazie, complimenti. Quindi anche questa volta non si vede pubblicato nulla. Un'altra lettera sul nonnismo. E poi ci abbiamo questo invece. Dopo, vabbè, non potremmo per ragioni di tempo parlare di tutte le cose che ci sono dentro questo alpino.
Troppo ricco.
Articoli su Papa Francesco che riceve in dono cose dal Sistema Nazionale Alpini, cartoline della Prima Guerra Mondiale, insomma è tutto di più. Però c'è questo interessante articolo, Il cappello ritrovato, che merita un po' di spazio. Sono il capogruppo di Calizzano, sezione di Savona. Volevo portare a conoscenza di un disgustoso fatto, per fortuna finito nel migliore dei modi. Disgustoso fatto, per fortuna finito nel migliore dei modi, ripetiamo. È la storia purtroppo vera di un vecchio cappello alpino da capitano del Sesto, trovato nell'entroterra Liguri da un uomo della sorveglianza forestale consegnato al nostro gruppo. Il cappello era in un sacco di immondizie, sommerso da bucce di mela, scorte di formaggi, insalate e pomodori marci, il tutto gettato in un dirupo in mezzo al bosco. Se interessa la storia raccontata su un gruppo Facebook, e vabbè, la storia non ci interessa, quindi faremo a meno di dirvi dove poterla leggere. Abbiamo voluto diffondere questa notizia e far capire a tutti che noi alpini non abbandoniamo mai nessuno, tantomeno i nostri vecchi che hanno fatto in modo di far diventare noi alpini quello che siamo oggi. Un cappello equivale alla persona che lo portava. La notizia ha già dato, vabbè, bla bla bla. Gli risponde il direttore, insomma, questo sempre sul pezzo. E dice, vabbè, succede nelle grandi aziende, succede anche un grande alpino, vabbè, non si capisce in realtà questa cosa sulle grandi aziende, cosa c'entra, però vabbè. Dice, l'importante è che il cappello sia tornato in mani rispettose, evitando di finire sulla testa di un idiota di casa, perché giustamente il cappello alpino è meglio che finisca sulla testa di qualche idiota alpino, perché ricordiamo un antico proverbio, forte cretino come un alpino. E ricordiamo anche come la Stazione Nazionale Alpini sia una delle maggiori promotrici qua in Italia di tutto uno spirito militarista e guerrafondaio che dietro appunto i banchetti, le magnate, le bevute promuove fondamentalmente solo una cosa, cioè la guerra in giro per il mondo e la difesa dello Stato, punto.
E infatti ci ha scritto un altro ascoltatore che ha provato anche lui a mandare un contributo alla rivista L'Alpino, ma gli è stato negato e allora è venuto da noi a lamentarsi. E si chiama Tony Negroni e ci ha scritto: non mi hanno voluto pubblicare queste merde dell'Alpino, il mio articolo hanno detto che era troppo volgare perché diceva vaffanculo alpini di merda e basta. E va bene Tony Negroni, noi invece ti diamo spazio.
Thank you. gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Abbiamo una fotonotizia dall'arena che ci informa che la Polizia di Stato è stata in Piazza dei Signori a rilanciare la campagna contro la violenza di genere, intitolandola "Questa non è amore". E tra l'altro della foto non si vede niente, non so come possa essere chiamata fotonotizia, e più che altro il trafiletto. Sono presenti operatrici specializzate, dice, nella gestione dei reati di questo tipo, in grado di assicurare anche l'immediata informazione all'autorità giudiziaria in caso di ricezione di denunce, che significa che hanno un cellulare e possono chiamare. Ma e rimaniamo in tema quindi della fotonotizia e passiamo invece a al caso Cookie, che potremmo, se quello prima era "Questo non è amore", questo potremmo chiamarlo "Le conseguenze dell'amore". Ennesima svolta al processo davanti al Tribunale di Roma. Il fotosegnalamento, dice l'articolo, cancellato in occasione del suo arresto, e il fatto che Stefano Cucchi in tribunale aveva il volto tumefatto sono stati al centro delle testimonianze ascoltate nell'udienza del 14 febbraio del processo per la sua morte, che vede imputati 5 carabinieri, 3 dei quali accusati di omicidio preterintenzionale. Sulla circostanza che il nome di Cucchi risultò sbianchettato e coperto, continua l'articolo, nell'apposito registro del fotosegnalamento conservato nella caserma dell'arma, è stato sentito in aula il maggiore dei carabinieri Pantaleone Grimaldi, e da lì è un po' un casino, che comincia a raccontare che ha chiamato lui, l'altro, è stato, non si sono capiti, hanno preso delle carte per portarle a Roma. Insomma, questa cosa qua ha lasciato un attimo di stucco, e quindi ne parlano come l'ennesima svolta. In realtà sappiamo tutti com'è andata in quell'occasione, però vabbè. E così accostiamo queste due belle notizie.
Ma che stronzate, che cazzo scrive?
Oh, ma è un giornale, ma sei fesso, ma l'hai comprato?
Vai su Radio Stacchio!
Te
Benvenuti tra rifiuti, programma di vivisezione della carta stracciata.
Rassegna stampa.
Ma mai rassegnata la stampa.
Non c'è un livello ammissibile di uso degli stupefacenti. A parlare è il veronesissimo ministro della famiglia e delle disabilità, con delega alle politiche antidroghe, Fontana. E lo intervistano sul Corriere della Sera e gli fanno un po' di domande. Lui apre dicendo quanto gli interessi la politica antidroghe rispetto al compito che ha nel suo ministero, questo qua, e dice: infatti il mio primo atto pubblico è stata una visita a San Patrignano. È incredibile, ci ho incontrato un sacco di amici, un sacco di persone conosciute al Saval, il mio quartiere di Verona. Grande. E quali sono le caratteristiche del fenomeno? Le droghe sono più accessibili e meno costose, sono cambiate le modalità di utilizzo. Vabbè, a eroina e cocaina si affancano nuove sostanze reperibili sul web, pericolosissime, senza mai dimenticarsi della cannabis. E infatti poi su questo parlano della...
Il flagello
della cannabis.
La piaga sociale.
È una piaga. I
giorni nostri.
Basta, basta, basta. E lui vuole rivedere la modica quantità. La modica quantità non dovrebbe esistere. Perché una modica quantità? Così ci sono, siamo tutti spacciati.
Siamo d'accordo.
Basta la modica quantità. Noi una modica quantità non ce ne facciamo un cazzo. E se lo si... sì, è proprio così. E aggiungono, con un altro piccolo articoletto dedicato tutto alle droghe, l'appello di San Patrignano: eroina tra i giovanissimi, indispensabile la prevenzione. E niente, parlano che l'eroina non è mai scomparsa, e come si fa a parlare di prevenzione e di eliminare queste droghe pesanti dal commercio quando ci ritroviamo a vendere la cannabis light, a parlare di legalizzazione. Per loro è una cosa impensabile. Da parlare, purtroppo, è proprio il responsabile terapeutico di San Patrignano, quindi una figura abbastanza importante che continua a equiparare queste situazioni. Noi cosa gli dobbiamo dire? Che il CBD fa male.
Certamente. E abbiamo qua un altro articolo sempre sulla droga dell'Arena. Niente di nuovo, sempre più droga tra gli studenti, allarme. Insomma, un ragazzo in procinto di entrare in classe deteneva dosi di hashish. Vabbè, non ci dilunghiamo su questo articolo perché è simile a molti altri che abbiamo già letto, però di fianco c'è un altro articolo che invece rappresenta una novità. Cane anti-Berna. Prime uscite a partire da marzo. Subito a leggere questo titolo un po' ti chiedi: ma come fanno, annusano?
Cosa fiutano?
Cioè, fiutano la Berna? E non si capisce. Per realtà dopo ti spiega. In realtà questi cani vengono usati come... cioè, perché te lo spiego qua. L'obiettivo di questo progetto, che si basa sui principi benefici della pet therapy, è quello di avvicinare i ragazzi che frequentano malvolentieri la scuola e scoprire quali disagi si cedono dietro la decisione di disertare le lezioni. Quindi in pratica degli specie di... non so...
È uno stratagemma fondamentalmente.
Sì, vengono addescati coi cani. Ma che bel cane, ma cosa ci fai qua? Ma non sei a scuola? È così.
Perché subito sembrava invece fosse una cosa tipo gente che scappa dalle piantagioni, che gli annusano i vestiti cani e poi vengono lanciati all'inseguimento. Invece
non è
così.
Usare l'armadietto a scuola, poi lo mandano in giro per la città.
Sì,
Vabbè, e finisce l'articolo dicendo: secondo i primi sopralluoghi degli operatori, ogni giorno sono almeno una trentina gli studenti che saltano le lezioni nelle scuole cittadine dell'ENAIP di Porto. Noi siamo sicuri che sono... siamo sicuri e speriamo che siano molto di più i cani, forse. Perché non funzionano,
ci vorranno un sacco di cani?
Sì, c'è
tutti, perché ne prendono uno che conosce il tuo odore, capito? Cioè proprio un cane a testa, ognuno c'ha il suo, un sacco di cani.
E vabbè, insomma, altra sotto, un'altra notizia sui giovani: senza social 5 giorni, ho persino letto un libro, ho studiato in metà tempo, ma è dura rinunciare ai like. È stato come premere un bottone e ritrovarsi indietro nel tempo. Tantissimi anni fa che non c'era lo smartphone, tra l'altro.
La preistoria, cioè, no?
Vabbè, e i lati positivi della prova: ho scoperto quanto tempo i social rubano allo studio o anche solo alle nostre passioni. E poi la sera: è stata dura prima di andare a letto. Niente foto da commentare, fissavo il soffitto e mi sembrava di essere così sola. Però poi rispiega: e oppure letto un libro di carta.
Wow.
E vabbè, insomma,
era un cosa? Cos'è? La K? Cosa?
Libro di carta.
Libro di carta.
Carta.
E che poi era un libro su social network, probabilmente.
Senza il like della buona nota.
Ecosostenibile.
Era il manuale dello smartphone.
Sì. Per una volta, essendo d'accordo sull'arena, spegnete i social network.
Senza il like della buonanotte non riusciva a dormire.
E un articolo qua, sempre dell'arena, che ci riguarda, perché parla di radio. In radio un brano su tre deve essere italiano. Prima gli italiani, anche in radio. Il dibattito post-sanremese sull'origine di artisti da premiare o meno prosegue con la proposta di legge della Lega con primo firmatario Alessandro Morelli. E il testo chiede alla radio di riservare almeno un terzo della programmazione alla musica italiana. Solo produzione musicale italiana, opere di autori, artisti italiani e incise prodotte in Italia. Questo si intende per musica italiana. E non so, contentiamo, magari
come tirarsi
non ce la facciamo, però un pezzo italiano ce l'abbiamo, ma forse non tanto fiero di essere italiano.
Io sono il numero zero, faccio diffidenti quando passa lo straniero. In sclero, teso vero, testo scuro, picchio la mia testa contro il muro. Sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci io non sono l'italiano medio, ma un cane senza museruola. La NE, la doppia FA, passa parola. Cito, canta che ti passa, ma non mi passa più. Testa bassa, la repressione mi butta giù, schiaccia. Quando lo sbirro mi dai pugni nella faccia. Per me lo Stato è solo stato di minaccia. Quando vedo il tunisino all'angolo che spaccia, la nera presa a schiaffi dal magnaccia. Io so che è tutto made in Italy, perciò non chiedermi se canto Forza Italia o no. Come no, 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 è la mia posizione. Lo straniero e lo guardate male, e ogni singolo secondo la tensione sale, e sangue misto non rispetta più il confine, viene da dove era stato cacciato fuori come un cane. Ora non ci sto, non ci credo e non ne voglio più, solo disprezzo per lo Stato e le divise blu. Scrivo come Neffa, a zero grado di fiducia. Quando la terra brucia, allarme rosso per le strade, non sei più sicuro. Tu stavi chiuso in casa ed è crollato il muro, quindi adesso è tutto pronto per lo scontro. Con chi viene da fuori e non ci sta più dentro, quello che mi è andato da quando sono nato l'ho pagato. E ho visto ogni due anni una strage di Stato, è un rompicapo, ma dubbi sui mandanti non ne ho. Sono lo straniero, questo è quel che so. Quando andavo a scuola da bambino, la gente nella classe mi chiamava marocchino. Terrone, muto, torna un po' da dove sei venuto, e questa è la prima roba che ho imparato in assoluto. La seconda è che sei fatto negli stati in cui ti siedi, quando sento la pressione dalla testa ai piedi. La situazione per me non cambia, era merda e resta merda. Cani della strada, razza bastarda, alla sbarra, sotto accuse ed ogni giorno c'è un buon motivo. E la giuria ha già detto e il mio verdetto è negativo. Straniero nella mia nazione, perché qualcuno vuol mettere fine alle storie di un guaglione. La tensione in strada sale a mille, vivo questa situazione sopra la mia pelle. Giorno dopo giorno, notte dopo notte resto allerta, guardo le mie spalle, anche se la strada è deserta. Stesso film, stessa storia, Neffa già salvato quindi resta in memoria. E un guaglione mette a fuoco il suo pensiero, resto fuori perché io sono lo straniero. No, no, è la mia posizione.
Posizione di straniero nella mia nazione.
Aggressione in piazza Erbe, accusa di razzismo per 6. Questa è l'Arena di Verona del 15 febbraio. Di cosa si tratta? È un episodio successo la notte del 4 febbraio 2017. In sostanza un gruppo di una ventina di persone si mise a fissare un ragazzo di colore dentro un bar, dalla vetrina. Il gruppo era fuori dal bar. La persona in questione è uscita a chiedergli cosa avessero da fissarlo e per tutta risposta questi hanno pensato bene di iniziare a insultarlo, sporco negro, scimmia, vari coretti, e poi l'hanno picchiato. Però quello che diciamo si scopre un po' leggendo l'articolo è il fatto che questi che nell'articolo vengono presentati come ragazzi, diciamo, qualsiasi, non c'è una connotazione precisa, vengono riportati i nomi Michele Vivaldi, Nicolas Guerzoni, Alessandro Dusatti, Michele Negrelli, Davide Di Bari, Alessio Nicoli, però guarda caso sono difesi da Andrea Bacciga, cioè il consigliere di Battiti, e guarda caso poi se uno va a guardare alcuni di questi erano stati anche protagonisti di altre aggressioni parte da gente di Forza Nuova anni fa, quindi insomma sappiamo bene di chi si tratta, nel senso di che gruppi parliamo di neofascisti. E fra l'altro su questo ritaglio dal cassonetto possiamo vedere dietro un articolo che parla sempre di questo clima che si esprime a Verona, cioè foibe il sindaco contro Lampi, rischiate di perdere la sede. E sempre nella pagina invece di questo articolo sull'aggressione di Piazza Erbe vediamo invece Tosi querela, il mio nome è accomunato a Pribke, perché diciamo che se succedono questi episodi qua è anche perché in comune anni fa con Tosi, adesso con Sborina, abbiamo chi i fascisti se li sdogana, se li difende, li protegge e chi anche li fa da avvocato, come appunto il carissimo Bacciga.
Ma un motivo secondo me per cui esistono ancora queste cose è perché in Piazza Erbe non c'è ancora un controllo del vicinato, e ce lo spiega qualche pagina dopo l'arena stessa, anzi ce lo dimostrano a Raldone e Pozzo, dove addirittura sono in 60 le adesioni di volontari raccolte tra questi due paesi. Quando è stato un incontro di mercoledì scorso, un incontro pubblico che si è tenuto a 8:45 al centro culturale di Piazza Umberto, e dove sono intervenuti anche il sindaco Attilio Gastaldello, sindaco di San Giovanni Lupatoto se non sbaglio, e l'assessore alla sicurezza Mauro Simonato, Stefano Mischi, referente provinciale dell'associazione del controllo di vicinato, e Giulia Rossi, comandante della polizia municipale di San Giovanni Lupatoto. Il comando di polizia, si legge sull'articolo, di polizia locale tra l'altro, sta già suddividendo le zone, individuando i referenti dei gruppi e attivando le chat su WhatsApp. Inoltre verranno installati cartelli stradali per indicare le zone sottoposte a controllo. Una roba che se ci passi ti vengono i brividi, perché sai di avere 800 occhi addosso tra quelli elettronici e quelli umani. Comunque, la parte più interessante di questo articolo è poi una dichiarazione di Simonato, l'assessore alla sicurezza, che dice... nel senso cognizione di causa, dice: il bisogno di sicurezza è elemento fondamentale della qualità della vita, e noi siamo anche d'accordo, sono legate queste due cose, e per questo rappresenta una delle priorità della nostra amministrazione comunale. Beh, speriamo che questo controllo del vicinato duri il meno possibile e fallisca.
E rimaniamo sul locale. E la pagina dell'Arena, viaggio nei quartieri, la parola di chi li vive ogni giorno. E quindi si parla ancora di Veronetta, che ultimamente abbiamo visto molti articoli sulla cosiddetta riqualificazione del quartiere, e intervistano un po' il politico, la residente, l'imprenditore e il cliente. Il primo, il politico Giuliano Occhi Pinti, sarà utile rivedere il piano del traffico. Lui dice: è un quartiere della grande vocazione universitaria, ricca quindi di attività rivolte ai giovani. Non si può poi trascurare il volto artigianale commerciale con tutte le piccole botteghe storiche che si affacciano su queste vie. Mi chiedo anche quali, visto che sono quasi tutte nuove cose di artigianato. Vabbè, e poi ovviamente il più importante è l'aspetto turistico e quello multietnico che ha contribuito a riferire di Veronetta. E, vabbè, un rione dunque che si lascia alle spalle le etichette negative. E... poi invece intervistando la residente, lei ci dice: tanti giovani, c'è vita, anche chi vive quotidianamente il quartiere è contento della rinascita che sta vivendo. Si sta riempiendo sempre di più di nuove attività e di molti ragazzi. È contenta. Si nota tanto la differenza tra questa parte di Veronetta, però, e la zona degli eventi settembre. Quella dove non ci sono tutti i nuovi
quella
negozietti.
Quella non piace
hipster.
Tanto ai negozianti, perché ci sono negozianti, però sono tutti stranieri, quindi non
lì,
va bene.
Lì è un po' così, cavolo. Ci sono tantissimi giovani, ma anche molti lavoratori che si fermano per l'aperitivo dopo il lavoro. C'è tanta vita. L'aperitivo dopo il lavoro è la vita vissuta piena, quella che ci piace.
Quella in via 20 settembre invece non è vita, è delinquenza, diciamo, questa è un po' la distinzione.
Sì, più o meno la mette giù così. E poi per concludere, per essere chiara, perché magari aveva il dubbio che qualcuno non capisse bene, la Giarina rimangono ancora un po' di senza tetto, anche se la situazione è migliorata. Invece l'imprenditore riparte col problema dei parcheggi come politico, e poi abbiamo il cliente che dice anche, si collega alla sì, non si capisce come hanno fatto
uno che passava di là più o meno, l'amico del
ma lei è il cliente, sì, sono il cliente, perfetto.
Ma è cliente di professione o per hobby?
Di professione, forse solo per la cioè forse fa il cliente per l'arena, sai, le varie interviste, quelle tipo quando intervistano,
sì, tipo passante di professione.
Sì. E vabbè, in pratica lui un po' si ricollega anche a quello che diceva la residente, nel senso che è contento che adesso può andare a bere dopo il lavoro gli spritz e sentirsi figo non solo in centro ma anche in Veronetta. E facendo un collegamento in realtà poco felice, visto che la residente ad esempio si lamentava che rimangono ancora un po' di senza tetto, l'Arena qua ci dice di un altro caso di un migrante senza casa che è morto dopo un ricovero. Quindi, nel senso, a Verona si vedono molto spesso purtroppo morti di senza tetto. In questo caso era un migrante che è arrivato qua nel 2015 con richiedente asilo, poi per mancanza di alcuni documenti è stato escluso dal programma di accoglienza. E ammalato di tubercolosi, è andato in ospedale tardi e è morto.
E passando invece a un altro genere di notizie, per fortuna più liete, la compagnia Arcieri si regala un maxi arco per 25 anni di successi. Questo succede a Bovolone, l'iter per un monumento agli Arcieri che con grande originalità sarà un arco enorme. Viva il complesso di inferiorità, insomma, un arco lungo una decina di metri per 6 d'altezza da installare in margine il campo di tiro di via Peagni nel parco Valle del Menago di Bovolone. E tra l'altro ci tiene l'articolo a precisare che questo monumento, che al momento è fermato, diciamo, sulla carta, anche se il progetto è ben avviato in quanto è stato approvato, evoca un monumento analogo eretto a San Francisco in California, dedicato a Cupido. Non c'entra nulla in questo caso, però fa un po' di romanticismo questa cosa.
Sempre l'arco comunque, no?
Ma sì, è quello, però Cupido qui non c'entra nulla. Però vabbè, diciamo che fa un po' di romanticismo questa cosa degli arcieri in un secolo, in un periodo in cui tutti vogliono le armi in casa, le armi automatiche, i fucili. C'è chi ancora usa l'arco e chissà che magari non ci sia anche qualche brigante.
Oh, a proposito, io sono Cantagallo, un menestrello, vale a dire un cantautore dei tempi antichi. E sono qui per raccontarvi la storia com'è. O era, o che so io.
Robin Hood e Little John va per la foresta ed ognun con l'altro ride e scherza come vuole. Son felici del successo delle loro gesta, urca urca di rulero oggi splende il sole. Non pensavano ai rischi che correvano nel gettarsi in acqua per trovare ristoro, e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi erano lì decisi a farli fuori. Robin Hood e Little John corrono come frecce, saltan siepi ed alberi e spiccano quasi il volo. Devono salvarsi e alla fine ci riescono, urca urca di rulero oggi splende il sole. Urca urca ti rulerò, oggi splende il sole.
ed è sul Corriere della Sera del 16 febbraio che Aldo Cazzullo intervista Vittorio Sgarbi. E già dal titolo si capisce il livello della situazione. Al collegio dei Salesiani mi rimandarono in quattro materie. In Sicilia la mafia non c'è più. Così, sottotitolo, il critico. Fui un fidanzato fedele per 2 anni. È stato terribile. E vabbè, inoltriamoci in questa pagina lunghissima di parole scritte da Vittorio Sgarbi.
Anzi, torrente in piena.
Un torrente in piena che ci regala i momenti più belli della sua vita. Partendo dalla prima volta che l'hanno insultato, dicendo il parola. Lui c'è,
trasformazione
è un tea.
Ok, no, ancora robot, ammetto mandate robot.
E ci siamo tornati.
Sì,
vedete come il buon Federico cerca di fermarci in tutte le maniere, ci vogliono bloccare il segnale, ma noi non ci fermiamo e continuiamo.
Noi andiamo avanti.
Vittorio Sgarbi l'hanno chiamato Carogna perché lui dice aveva una venatura femminea da bambino. Cosa gli hanno detto i suoi genitori in risposta alla delusione di essere chiamato Carogna? Dagli più pugni di quelli che prendi. Eccolo qua cosa gli hanno detto. Poi il primo amore, sì, avevo 9 anni. E precocissimo, gli dice Cazzullo. No, invece, al liceo mi mandarono in un collegio dei Salesiani a Este. Tutto maschile, senza neanche una ragazza, clima oppressivo e appunto neanche una ragazza. Ci si masturbava l'un l'altro nei bagni. Anche lei, chiaramente anche lui,
ha dato più masturbazioni di quelle che prendeva.
Madonna. E tra l'altro lui anche un po' cocco del professore, perché ci provava anche col sacerdote, che ha detto che c'era un po' un flirt quando aveva 10 anni. E
no, diciamo le cose come stanno. Ha detto che l'ha carezzato, ma non c'è stata nessuna molestia. E così facendo ha sorvolato sull'argomento delle masturbazioni nei bagni, perché
esatto,
si è dileguato,
si è un po' così, l'ha buttata in vacca. Poi continua: ma il primo amore vero a 17 anni e quante donne ha avuto? Rincara la dose. La contabilità ti vede sempre perdente. Le 2000 di Mitterrand, le 8000 di Julio Iglesias, le 10000 di Simenon. Dicono che il record però sia di Fidel Castro. Al ritmo di una al mattino e una alla sera arrivò a 35.000. E lo dice Sgarbi, chissà...
Che ancora una volta non risponde, però.
E non risponde, anzi, risponde perché Cazzullo rincara. Lei è misogeno, Sgarbi? No, maschilista. Lei è cattivo? No, egocentrico. E quindi, cosa possiamo dire? E
si conferma un po' il peggiore,
diciamo. Sì, poi racconta di una faida con un suo grande amico Zeri, che facevano i critici insieme. Poi alla fine parla di questa cosa, che avevano trovato una pittura che il suo compratore di Sgarbi gli voleva dare 1 milione, e invece quell'altro 660.000. L'ha venduto 1 milione, l'amico gliel'ha cioccata e gli ha detto: sei un infame, tu rubavi le robe nei musei. E lui risponde: una leggenda nata da un banale episodio a Londra. Uscì da una biblioteca con qualche libro e l'allarme suonò. Che ci vuoi fare? È successo. Quindi aveva ragione. E poi cosa continua? Si avvia verso la fine di questo articolo,
che ricordiamo segue un po' quell'altra intervista la volta scorsa a Dario Argento. È la stessa, sempre il Corriere. Vedremo cosa avremo nelle prossime puntate.
Eh sì. E niente, dice che nell'aldilà non ci sarà niente. Cosa rimarrà di lui? Rimarrà la collezione dei suoi 280.000 libri. 280.000.
Tra cui quelli rubati?
Tra cui quelli rubati, chiaramente. Tra cui la Cleopatra di Artemisia Gentileschi. E Cazzullo gli fa: ma se lei si è schierato con il suo stupratore, Agostino Tassi. Tassi è colpevole. Lei però gli rimase accanto, quindi è colpa sua, dice qua, chiude lasciando
un po' di maschilismo,
un po' di bellezza, un po' di pensiero di Sgarbi. Che... niente, non si può dire niente.
E invece a Milano succede l'impensabile: bus contro la volante della polizia, l'ipotesi dell'autista al telefono. Cosa è successo? Quello che c'è scritto nel titolo, cioè un bus ha centrato non una, ma ben 2 macchine della polizia che erano ferme. E chissà, visto che...
ha preso il premio bonus.
chissà che, visto che qualche giorno in quello stesso periodo a Torino la polizia mangalellava manifestanti dentro un autobus, chissà che non sia la vendetta delle macchine.
Non è che era in doppia fila, magari erano le due volanti della polizia.
No, non si spiega, non viene raccontato. Si dice però che erano tutti fuori, quindi probabilmente era la pausa caffè.
Quindi però, probabilmente in doppia fila.
Però due poliziotti sono finiti a pronto soccorso.
Abbiamo qua un appello dal sindaco di Pesaro. E l'appello è partito da Facebook, ce lo spamma l'Arena in questo modo e dice: allora, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci del PD ha lanciato su Facebook la ricerca di una donna che raccoglie volontariamente con scopo e paletta cartacce e mozziconi di sigaretta nel centro storico della città marchigiana, e scrive: conoscete questa donna? Non so se sia italiana o straniera. Nessuno gliela chiede, vabbè, ma aiutatemi a rintracciarla, prosegue il sindaco. Vorrei premiarla come comune di Pesaro per il suo senso civico. Di certo sta dando una lezione a tutti noi. Speriamo che il sindaco trovi questa...
Eh sì, c'è stato l'aggiornamento. Nei giorni seguenti questa ragazza è stata trovata, è una cantante giapponese. Una cantante giapponese che girava per strada raccogliendo le cartacce.
Che è saltato fuori, magari che è stata pagata dal sindaco qualche giorno per tirare su la monnezza e per
questo non si sa.
Ma proseguiamo con un'altra notizia che in realtà avevamo già letto. Ma non è la stessa l'altra volta, è semplicemente una ristampa dell'Arena, ogni tanto fa queste cose.
È il ritorno, la vendetta.
È la notizia dei gemelli Lupin con la passione delle griffe. C'è solo qualche notizia in più sulla loro vita, che sono arrivati in gommone da scutari anni fa e bla bla bla, non c'è niente scutari. Niente di nuovo in realtà, arrivati dall'Albania e collezionavano abiti firmati e rari piccioni viaggiatori. Noi ne approfittiamo solo per dargli un gran saluto ovunque siano, e che insomma, tra l'altro hanno rimesso l'immagine che aveva messo anche la volta scorsa, ma più
che
grande.
Ci è piaciuta tanto.
Bellissima, ovviamente, sempre la solita in chiesa. Ecco, un gran saluto ai fratelli Lupin, ai gemelli Lupin, da tutta la ciurma della radio.
Ciao!
Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza di te. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa. Se gioielli e denari e tesori non ho a Lupin, il mio cuore darò. Scivolando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sotto i ponti, Lupin. Quanti cani poliziotti ha dietro se, ma sarà un osso duro Lupin. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto però non si fa, neanche un po', a me però che no. È simpatico e non saprei dire di no a Lupin, il mio cuore darò. Quei soldi sono a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha.
Tutti a scuola di dialetto veneto, ma di che zona del Veneto? Verona Fedele, è questa la testata che leggiamo, che bisogna sottolineare comunque, perché credo che sia una new entry forse Verona Fedele.
Non c'era mai capitata.
Non c'era mai capitata, vero?
Ma per questa decima puntata tutto il meglio.
Tutto il meglio. E parla il buon Bruno Fasani.
di questa situazione del comune di Verona, che ha aperto le iscrizioni per un corso di dialetto veneto, e il buon Fasani si sofferma a chiedersi ma come faranno, perché di zona in zona, di paese in paese, il dialetto cambia. E quindi ricorda sua mamma negli ultimi anni di vita, che gli diceva: sonna pora crachesa che Bruno. Caro Bruno, caro Bruno, ho sbagliato. E dice:
vai a scuola di dialetto.
E vedi, io non ci sono stato a scuola di dialetto, e si sente le lacune, si sentono. Ma crachesa, nella parolata lessinica, era quella specie di carretta fatta con legni posticci legati tra loro. Bene. E poi continua di come cambiano il dialetto tra il nord veronese e il sud veronese, quindi tra le zeole della bassa veronese e le seole invece del nord veronese. Oppure la gallina o la gaina, dove la L si perde e diventa una I, la femmina del gao, giustamente. E pensa ancora alla X usata tanto nelle parlate dialettali del Veneto centrale: già è ora, già è mattina, già è in puteo, ma non ci riguarda neanche questo qua, sinceramente. E niente, i dialetti locali sono una realtà estremamente seria.
Insomma, una barriera linguistica non ci basta, ne vogliamo di più.
Ne vogliamo di più. A me quelli della bassa mi stanno sul cazzo.
La cerea del nord, confine di stato, vabbè. E cambiamo argomento, siamo ormai in chiusura, parliamo di un pesce esotico con un'esperta, Samantha Truffa, dell'Università di Pesaro,
che ringraziamo, per essere venuta qui, aver trovato spazio comunque.
Ci aiuterà a commentare un articolo di Gente. Adesso lasciamo la parola appunto a Samantha.
Interessantissimo. Beh, intanto inizio dicendo grazie per l'ospitalità. No.
Ma prego, figuri. Prego.
Grazie.
Quando mille. Vuole.
Finiamo la trasmissione con una notizia bomba presa appunto da Gente.
E che bomba!
E che bomba! Ma si può dire in trasmissione bomba? Ribadiamolo.
Si può dire,
che
basta
bomba.
Che lo diciamo a voce bassa.
Beh, rimaniamo seri. Il titolo: questo pesce rende come la cocaina. Ma di che pesce si tratta? Si tratta del Totoaba. E che nome!
Ma rende come la cocaina,
ma rende più. Come la cocaina,
cioè come effetto quando lo mangi o come denaro?
Non si capisce,
non capisco.
Sì, allora qui rimangono un po' vaghi.
Se lo spacci,
l'organo che rende effettivamente non è il pesce in sé, è un organo interno, e si tratta della vescica, che viene essiccata, e una volta essiccata costituisce un rimedio contro le emorragie e soprattutto sarebbe un potente afrodisiaco. Cocaina del mare, effettivamente.
Quindi come effetto?
Con effetto, perché sul mercato clandestino di Hong Kong lo valutano a 22.000 euro letto.
Avete capito, radioascoltatori? 22.000 letto.
Fate molta attenzione a quello che avete nell'acquario. Potrebbe essere un totoamba, come cazzo si chiama.
O potrebbero venirvi narcos a prenderlo. Quindi state molto attenti. Comunque finiamo col Totoaba e
finiamo anche la puntata.
Arrivederci, grazie.
Ciao a tutti,
alla undicesima.
Noi ci crediamo, credeteci anche voi.
Tottoro.
I've gotta get up to get down and start all over again. Head on down to the basement and shout, kick those white mice and black dogs out. Kick those white mice and baboons out. Kick those baboons and other motherfuckers out. And get it on, get it on the day that you got born. They had to dig him from the ground. They chipped him from the frozen snow. They dug his monkey fingers, but he had nowhere to go. They dug his pink hair curlers. They dug his sequin gown. They dug his Stratocaster. They dug his pornographic crown.
He's got some words of wisdom.
I got some words of wisdom.
He's got some words of wisdom.
I got some words of wisdom. Get it on, get it on the day that you.
crawled out of the ooze. He defied evolution. He had green flippers and sang the blues. He caused a revolution. That got in the British weeklies. He got in the dailies too. He drank panther piss and fucked the girls you're probably married to.
He's got some words of wisdom.
I got some words of wisdom.
Got some words of wisdom.
Get it on, get it on the day that you got blown.
Get it on, get it on.
All right.
Get it on, get it on.
You gotta do the phone. Yeah, pepper's down. Yeah, sweets is sweet. Yeah, Texas on. Then one day he went away. His neighbor claimed he shot him. If he hadn't disappeared, the tax man would have got him. Yeah, bubble for a leave. A call out from the storm.